Capitolo secondo. Il documentario etnografico. L'etno cineasta. L'antropologia visuale, nata nella seconda metà dell'Ottocento, aveva studiato gli ambiti in cui la cultura umana era in grado di esprimersi attraverso i segni visivi. Lo studio etnografico, dal canto suo, aspirava ad andare oltre l'oggettività del fenomeno osservato, rielaborandolo nella scrittura. Cosa meglio degli strumenti, quali il cinema e la fotografia, avrebbero potuto fissare la realtà, le osservazioni fatte sul campo, in modo così immediato e oggettivo? L'antropologia visuale si rivelò in grado di esprimere appieno la padronanza tecnica del linguaggio cinematografico e pertanto, attraverso la formulazione di una teoria che fosse in grado di conciliare l'antropologia e la cinematografia, nacque l'Urgent Anthropology. L'Urgent Anthropology diventa così un'antropologia fondata sulle immagini raccolte dagli obiettivi della macchina fotografica e del mezzo cinematografico. Come ha detto Virgilio Tosi in Cinema e Mondo Contadino, sembra che sia il cinema che la televisione possano contribuire a salvare quello che è stato, è e sarà la cultura contadina, rendendo possibile l'attestazione di gran parte dei fenomeni popolari che con il tempo stanno lentamente scomparendo. L'attenzione crescente verso un cinema etnografico e verso una contaminazione sempre più diffusa tra cinema e antropologia si avverte alla prima edizione del Festival dei Popoli nel 1959. Infatti, la piena consapevolezza dello strumento antropologico nel nostro cinema fu raggiunta all'inizio degli anni Sessanta, fusa anche alla psicoanalisi e alle scienze. Tra i documentari di impostazione etnografica che ebbero il coraggio di denunciare la miseria e l'arretratezza che dilagavano nel mezzogiorno d'Italia, non si può non ricordare quello di Joris Ivens. L'Italia non è un paese povero, che, commissionato da Enrico Mattei per mostrare il progresso e l'innovazione a seguito della scoperta dei giacimenti di idrocarburi di gas e metano in Val Basento, volle invece denunciare attraverso le immagini un contesto del tutto opposto e non rispondente alla celebrazione dell'immagine ufficiale e falsa dell'Italia del boom economico. Il merito dei cineasti come Ivens fu però anche e soprattutto quello di riuscire a cogliere il lato nascosto e magico del Sud, la ricchezza dei rituali, la potenza dell'immaginazione e di scoprire come, attraverso questi espedienti, fosse possibile attuare quella elaborazione del mito che consentiva alla miseria di uscirne sublimata e di sopravvivere a se stessa. Già le inchieste sulla miseria, prima l'inchiesta Iacini e poi quella condotta da Gaetano Ambrico, avevano denunciato non i casi sporadici, ma le situazioni endemiche di povertà nelle regioni meridionali. Il documentario fece proprio il principio di scoperta e denuncia delle condizioni di vita dei ceti emarginati mediante temi prettamente etnografici, affrontando, ancor più dei lungometraggi a soggetto, il rinnovato interesse per la questione meridionale. I cineasti riuscirono ad introdurre nel nostro paese un dibattito fino a quel momento assente sull'uso e sulla validità dei mezzi di riproduzione della realtà per la ricerca. Attraverso queste prime figure di documentaristi è possibile cogliere sul nascere la figura dell'etnocineasta, una figura di mediazione tra l'antropologia etnografica e il cinema, che ha il compito di conciliare e racchiudere in sé le competenze propriamente scientifico-interpretative dell'antropologo e quelle tecnico-linguistiche del regista cinematografico. A tale proposito è emblematica la considerazione di Claudine de France, che riprende le lezioni di Rouche. Il cineasta e l'antropologo dovrebbero essere una sola persona. Si tratta di un requisito fondamentale che pone però un duplice problema di apprendistato. L'antropologo impara a guardare le cose in modo diverso, si libera dalla tradizione scritta, apprende a frazionare lui stesso la realtà in modo del tutto nuovo. È così in grado di filmare da solo e di far valere le sue esigenze dell'antropologo e del cineasta. Chiunque sia in grado di possedere una tale e duplice formazione metodologica deve mostrarsi quindi in grado di commisurare l'uso del mezzo e dello strumento cinematografico, con le molteplici necessità di adattamento del mezzo alla realtà da riprendere, in modo quanto più veritiero possibile. Come l'etnologo non deve limitarsi a definire il cinema come unico strumento utile e unico strumento a scopo illustrativo, anche l'antropologo deve aprirsi alla contaminazione cinematografica del mezzo. Il metodo antropologico si definisce sulla base di alcuni parametri. Gli interpreti, ad esempio, vengono scelti sui luoghi stessi dell'azione, per cui il regista li invita a improvvisare i dialoghi e le situazioni, che poi vengono fedelmente rieseguite dagli interpreti, creando un misto tra spontaneismo e perfezionismo, presenti in parte sui set di Francesco Rosi e di altri registi. Il metodo antropologico impone, soprattutto ai tempi dei primi film etnografici, quando cioè si era limitati dalla breve autonomia del mezzo cinematografico, a basarsi sulle lunghe osservazioni dirette, sulle inchieste, dalle quali si partiva per acquisire conoscenza. Questo principio guidava anche la scelta dei soggetti e dei tempi, dando la preferenza essenzialmente a quelli così definiti forti, che coglievano lo sforzo del lavoro, e non a quelli deboli del riposo. Se devi raccontare in 10 minuti l'essenziale, lasciando emergere la tragicità delle situazioni, le mezze tinte non ti servono. Tutto ciò che di spettacolare c'era veniva privilegiato anche nella gestualità e nei movimenti del corpo. Per cui, pur sapendo che nel mostrare qualcosa si rischiava di trascurare altri aspetti, queste regole finirono per diventare delle vere e proprie norme di principio, cui i film di documentazione etnografica avevano il dovere di attenersi. Dalle stesse regole scaturiva quella stessa spettacolarità che ha del resto caratterizzato il film etnografico italiano dal 1950 al 1980. E che è da ricondurre non solo alle circostanze culturali particolari, il Sud, la magia, la superstizione, il cattolicesimo popolare, che di per sé farebbero spettacolo, ma è dovuta anche a una presunta facilità nel riprendere avvenimenti rituali e cerimoniali, che produttivamente si traduce in mancanza di sopralluoghi e nella limitatezza di tempo dell'occasione. Tuttavia, come abbiamo visto, entro quella limitatezza è stata prodotta una documentazione per molti versi irripetibile.